fare nulla, ho cercato di prendere appunti, io ritorno alla riforma, dicendo questioni che riguardano, che sarà il futuro Presidente del Consiglio dei Ministri, il futuro segretario del PD, se ce ne saranno uno, due, tre del PD, non c'è nulla, questo è il mio punto di vista. Parlare di tutto questo significa avere una lente opacizzata nei confronti della riforma. La riforma va disattesa, seguo il convinto che nel metodo non serve. Allora chiedo scusa agli studenti, intanto vedete Piccolo Monaco è riuscito con lo spacchettamento del sito referendario, mentre Valerio Nida ci prova, lui è riuscito a spacchettare, ringraziamo anche per questi dati. Alcuni colleghi hanno preso la parola e hanno, come al solito, come evidente, sottolineato alcuni punti che vanno richiamati. Sistema elettorale e Costituzione. Attenzione, il sistema elettorale è un, come dire, la benzina della macchina, possiamo usare varie similitudini. Noi abbiamo avuto un ordinamento costituzionale nel quale la forma di governo sostanzialmente si costruisce giocando su due tavoli. Uno è quello delle regole costituzionali, l'altro è quello del sistema elettorale. Provare a ragionare soltanto su uno dei due tavoli rende l'operazione, diciamo, fallimentare. Anche quando noi abbiamo sistemi elettorali a costituzione vigente che prevedono la designazione, l'indicazione di colui che potrebbe essere il premier, non ci dimentichiamo che queste leggi hanno una frasetta chiusa tra due virgole che grosso modo recita così: salve le prerogative del capo dello Stato. Questo lo dico perché questa Costituzione non si occupa di elezione diretta del Presidente della Repubblica o del Premier, e lo dico pure perché c'è qualcuno che in qualche video filmato dice: blocchiamo questa riforma perché l'uomo solo al comando, poi faremo la riforma con l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri che l'uomo solo al comando. Cioè, comunque, figurarsi se diciamo, queste cose possono essere strutturate in questo modo. Che poi il sistema dei partiti politici sia in crisi, e lo è da troppo tempo, forse giustifica qualche ritocco proprio a quella parte formale del testo costituzionale per provare a rivitalizzare il rapporto tra le istituzioni della democrazia e i cittadini. Ancora, si dice una riforma voluta dal governo, il governo non sta in Parlamento, non sta in Parlamento quando si discutono di riforme costituzionali e via di seguito. Quella del 63 del bicameralismo, una riforma del governo. Monti nell'ultima legislatura aveva proposto un disegno di legge governativo. Direi che nel 2012 abbiamo approvato una riforma costituzionale che ha introdotto l'equilibrio del bilancio sulla base del dirimpizzo di qualche burocrate francese che aveva stabilito che il 3% tra PIL e debito fosse un dato, diciamo, che faceva tornare i conti, che è divenuta legge costituzionale comportando dei sacrifici per questo paese enorme senza che nessuno avesse gridato all'attacco alla democrazia parlamentare, alla tenuta delle istituzioni. Il vero problema qui è che cosa dobbiamo fare noi del 138, perché è inutile che richiamiamo il lavoro idilliaco dell'Assemblea Costituente, perché è un'altra epoca, non è un metodo di lavoro, tant'è vero che i padri della Costituzione ci hanno detto che la Costituzione la puoi cambiare con procedure diverse. Non siamo di fronte ad una legge illegittima perché approvata nel dispregio del 138. Molte delle disposizioni hanno avuto in alcuni passaggi il 60% del consenso, il 57, il 58, gli studiosi dicono, 122 emendamenti parlamentari approvati. È chiaro che qualcuno ci ha messo la faccia, la volontà politica, ma il dibattito in Parlamento poteva essere certamente diverso. Facciamo però il pane con la farina che abbiamo e non nessuno pensi che se questa riforma va al macero domani ci sarà qualcuno che in qualche modo riuscirà a scrivere la migliore riforma, la più bella Costituzione del mondo. D'accordo? Per non parlare del fatto che quando si scrivevano le disposizioni nel 47 c'era quello che tutti chiamano il velo d'ignoranza. Non si sapeva la partita come si sarebbe giocata e chi l'avrebbe vinta. Già nel 48 qualcuno aveva individuato come doveva andare. Oggi questo velo di ignoranza non c'è più. Comunque, quando si discute di sistema elettorale, di forma di governo, ognuno, è naturale che ogni soggetto politico pensi di avere un ruolo nell'ordinamento che verrà. Ed è naturale che questo soggetto pensi che questo suo ruolo sia più ampio di quello di partenza. Ed è difficile assumere queste determinazioni. È chiaro che se facciamo delle riforme della Costituzione in cui dobbiamo levare la pena di morte nel caso del codice penale di guerra, lì non ci sono problemi. Ma pensate voi per un momento, se noi avessimo in discussione l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri a quale attribuire il potere di scioglimento del Parlamento, a questo punto saremmo, non lo so, barricati, non so da quale parte, lamentando un attacco alla democrazia e chissà che cosa. Ricordiamoci poi che, queste le parole del Presidente Bersani mi hanno colpito e hanno richiamato anche me a una responsabilità personale nel contesto della globalizzazione. Non pensiamo che il nostro compito si esaurisca soltanto nel prendere posizione per chi sarà Presidente del Consiglio dei Ministri, chi sarà deputato o senatore nei futuri livelli di rappresentanza. Ricordiamo che abbiamo una responsabilità personale nell'uso dei beni, nell'uso delle risorse, e che ci sono tante persone che da tante parti del mondo soffrono mentre noi facciamo scorrere tanta acqua il mattino. Questo però, come dire, dovrebbe rivitalizzare i comportamenti di ciascuno di noi e contribuire a una cultura sociale diversa, che io mi auguro ci sia in questo paese e che possa, diciamo, sviluppare. Alcuni studenti tornano sul Senato anche alla luce di queste vicende. Un Senato elettivo, non elettivo, con immunità e con la peggiore classe politica al governo. Sbagliamo. Intanto, io non so se questo disegno di legge, o almeno il disegno di legge, è proprio chiamato un disegno di legge di una Costituzione che non c'è, diventerà il testo base ove la Costituzione passi. Faccio affidamento a quello che i soggetti dicono pubblicamente dinanzi all'opinione pubblica e al momento faccio fede a questo. Attenzione, cercatelo in rete, nessun senato di nominati, vengono dati ai cittadini due schede, con una elegge il Presidente della Regione e una parte del Consiglio regionale, con l'altra scheda individui quella quota di senatori di competenza regionale, di estrazione dei consigli regionali, un po' alla vecchia maniera per come abbiamo eletto il Senato per tantissimo tempo. La ripartizione di queste postazioni avrà riferimento a un criterio proporzionale, entrerà in Senato chi di questi signori avrà avuto il maggior numero di voti. Il Consiglio regionale non potrà modificare questo e si dovrà trattare di consiglieri regionali che non hanno né incarichi di governo né incarichi nei consigli regionali, presidenti di commissioni, vicepresidenti, presidenti d'aula e via di seguito. Ancora, la peggiore classe politica, ma quando mai? Che sia chiaro, qui siamo in un'aula dove si studia diritto. Io entro in Senato perché ho un biglietto di ingresso che si chiama consigliere regionale. Ma voi sapete quanto è pesante la normativa cosiddetta legge Severino per quanto riguarda gli amministratori locali e i consiglieri regionali? Sapete che un consigliere regionale, se condannato in primo grado, verrà sospeso dalla sua carica? Questo che cosa significa? Che chi dovesse avere di questi problemi, io mi auguro, ho una visione non patologica dell'ordinamento, mi immagino che i consigli regionali siano la migliore classe politica, immagino che il mio Parlamento sia il Parlamento che possa rispecchiare le potenzialità di questo ricchissimo paese nel migliore dei modi. Dunque devo fare uno sforzo per calarmi dentro questa prospettiva, ma è chiaro che se tu hai un problema di questo tipo, gli articoli 7, 8 e 9 della legge Severino ti portano via dall'aula. Dunque, mentre se sei nella Camera dei Deputati avrai la possibilità, diciamo, di esperire i tuoi gradi di giudizio, lì la legge Severino morte subito. Dunque, come si fa a dire questo? Secondo me qui i lavori parlamentari ci hanno consegnato una struttura che funziona bene. Ah, ma sì, ma è un dopo lavoro. Quanto voleva toglierlo? Abbiamo discusso di una riforma inefficiente perché non la tolgo. Per carità, io dico soltanto una cosa. In paesi con più di 11 milioni di abitanti c'è sempre una seconda Camera, tranne la Turchia e la Cina, che possono diventare due modelli, eh? Non è che è detto che non lo diventi. E aggiungo ancora che tutti guardano il Senato o la Camera delle Autonomie tedesca, tutti dicono che è bellissima, Non c'è nessun paese del mondo che riesce a riprodurre quel modello nel proprio ordinamento costituzionale. Ci saranno delle difficoltà quindi a gestire tutto questo. Si dice una riduzione dei poteri delle regioni e delle competenze, benissimo, ma anche chi studia queste cose ed è sul fronte del no, riconosce che quei poteri regionali promessi dalla legge costituzionale 3 del 2001 non sono stati mai esercitati. Dove sono le leggi regionali in tema di trasferimento tecnologico, produzione e vendita di energia? Dove sono? Dove sono i conflitti su queste materie? Dove stanno? Li voglio vedere. La giurisprudenza costituzionale ha tagliato la legge costituzionale 3 del 2001, trasferendo nelle mani dello Stato quasi tutte le competenze, riconoscendo allo Stato delle potestà trasversali, per non parlare del coordinamento della finanza pubblica e per non parlare della legge del 2012, quella dell'equilibrio del bilancio. Oggi lo Stato, con una legge approvata con una maggioranza qualificata, può imporre a una regione non di non comprare le auto blu, di non comprare le penne blu. Che sia chiaro questo. Allora, mentre oggi tutto questo si costruisce attraverso il coordinamento della finanza pubblica, tutto il coordinamento della finanza pubblica, si costruisce attraverso le competenze trasversali dello Stato. Cos'è concorrenza? Tutto è concorrenza. Nel futuro questo quadro tende ad avere un aspetto di trasparenza e di chiarificazione dei rapporti, perché se lo Stato vorrà raggiungere quell'obiettivo che oggi raggiunge col coordinamento della finanza pubblica, lo dovrà dire, dovrà passare dal Senato, come faranno i senatori a lavorare. Ma per tanti anni abbiamo avuto sindaci che non vivevano problemi di incompatibilità con le cariche al Parlamento. Ma voglio dire che gli amministratori lo sanno che le distribuzioni delle risorse passano attraverso i raccordi che ci sono al centro, l'importanza del sistema delle conferenze. Ecco che questo Senato dovrà assumere una valenza politica diversa, non la politica che rappresenta un'idea di democrazia lì dove posso impedire la decisione e negoziare nel momento in cui la impedisco la decisione, ma una politica diversa in cui ci sia una vera rappresentanza delle autonomie territoriali dentro questo Senato, dove si valutino le politiche governative, meno emendamenti e meno rappresentanza in questo senso, e più una politica con un occhio e con una prospettiva diversa. Qui però dobbiamo fare tutti uno sforzo, perché guardate che se noi ci mettiamo a guardare il nuovo Senato cercando di fare la radiografia a un nuovo per trovarci pezzi del vecchio Senato, l'operazione non va fatta. Vi dico subito che non funziona. Ecco che quando io discuto con i miei figli che mi dicono: papà, mi compri questa cosa, quanto costa? 250 euro. Subito dico: mi quasi 500.000 lire. E mi rispondo: ma che mi dici? Che mi parli di sterile? È chiaro che io nella mia testa ho un'informazione sui costi e il valore da dare alla roba che forse non irà con me, no? E che mio figlio mi manda a quel paese perché non vuole sentire più parlare di mille. Ancora una volta, se noi ci mettiamo lì a guardare il Senato cercando di capire questo o quell'altro, non troveremo. La migliore costituzione del mondo, io non voglio qua, c'è una varie slide che raccontano le posizioni critiche. 138, doppia deliberazione di Camera e Senato. Tutti qua sanno, non voglio essere annoiati. Camera Senato, 3 mesi. Chi l'ha detto Camera Senato? Perché non Camera Camera, Senato Senato? Ah, ma i regolamenti parlamentari hanno interpretato il 138 nella logica dell'alternatività e non della successività, perché se no il procedimento si allunga. Ah, la Costituzione non lo dice. Nessun atto del capo dello Stato è valido se non è controfirmato da un ministro proponente. Ah, ma guarda, ragioniamo un attimo, si è trattato di una svista relazionale, volevano scrivere competente, è scappato proponente, pazienza, che vuoi fare? Dunque se il capo dello Stato questa mattina decide di nominarmi cavaliere della Repubblica, deve aspettare che il governo proponga questa nomina o può autonomamente decidere questo? Ora, non la voglio fare lunga, quanti sono i procedimenti legislativi vigenti a questo momento? Forza, entriamo dentro. Commissione in sede redigente, in sede referente, in sede legislativa, rimessione dalla legislativa all'ordinaria, riserva di legge d'assemblea, riserva di legge rinforzata.
votata per contenuto e per procedimento, legge annuale, legge di iniziativa riservata e vincolata. Allora, è chiaro che forse questa riforma sposta più parole sul testo costituzionale, ma ne troveremo molto meno nei regolamenti di Caverna. Allora, concludo, non voglio abusare del tempo, perdonate. Non c'è stato il tempo, per esempio, di parlare degli istituti di democrazia diretta che sono rivitalizzati. L'iniziativa popolare, alcuni dicono si è passati da 50.000 a 150.000, ma io vi dico, quanti erano i cittadini elettori nel 1947 e quanti sono i cittadini elettori nel 2016? Ti accorgi che la proporzione tra 50.000 e 150.000 è molto a vantaggio dei 150.000, soprattutto perché ci sarà l'obbligo del Parlamento di prenderla in considerazione. E anche il referendum abrogativo, quanti referendum naufragati sulla soglia del mancato raggiungimento del quorum? Se le firme raccolte saranno 800.000, il quorum sarà dato dall'esito politico dell'ultima consultazione politica. Nel 2013 sono andati al voto circa il 75% degli aventi diritto al voto. Il quorum referendario si misurerebbe su questa linea. Dunque un referendum che ha la metà del 75% potrebbe passare. Allora, voglio dire, anche il tema della riduzione dei costi, che a me non interessa, perché noi qui non bisogna di dire meglio dolore di tasca che dolore di cuore, giusto un principio, lo dico in italiano, ma sicuramente mi dici in dialetto. Non mi immagino chissà che cosa, d'accordo? Però voglio dire, è un inizio, è un procedimento di inizio che dovrebbe, come dire, portare le istituzioni della Repubblica ad una maggiore sobrietà e leggerezza, perché le persone che soffrono in questo paese sono troppe. Allora io questo inizio, che non voglio quantificare, che non voglio mettere sul piatto della bilancia della rappresentanza politica, perché ad esempio questo inizio penso di incoraggiarlo, di sostenerlo, e temo che se diciamo qualcuno dice no, un segretario di partito torna a casa sua e dice vabbè lasciamo stare quello che chiameremo in pubblico, abbiamo preciso 15 senatori su cui dobbiamo discutere, abbiamo un po' di deputati ancora da sistemare e via di seguito. Credo che questo paese abbia diritto a immaginare un futuro diverso. Credo pure che questo paese, e forse questa è l'unica cosa che in tutto questo bailando sul referendum mi convince, che si sia fatto uno sforzo nella discussione anche tra me oggi e l'onorevole Bersani, tra coloro che sono intervenuti, i questionari, ci siamo domandati come si va avanti, come si cambia, come si può cambiare, perché credo che l'idea del cambiamento, della prospettiva della trasformazione delle istituzioni ce l'abbiamo tutti nel cuore e nella mente. Abbiamo divisioni sulle scelte, possono essere decisioni, come dire, importanti, che ci fanno separare, però credo che questi incontri, che le attività del centro Pio La Torre, che l'intelligenza dei giovani, che le discussioni che seguiranno, così, non so come finirà il quadro, ma in ogni caso tutto questo serve.